misteri di Massimo Polidoro.
Io stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggera, che il disputar lungamente delle massime questioni senza conseguir verità nessuna. L'ha detto Galileo Galilei e intendeva dire che è inutile perdere tempo a discutere su questioni non sondabili con la ragione e non verificabili con l'esperienza. Su certe questioni di tipo filosofico o religioso si possono avere tanti punti di vista e nessuno può dire con certezza quale sia il più giusto. È solo nelle cose, tra virgolette, più piccole, quelle appunto verificabili dall'esperienza, che si possono raggiungere verità accertate. Si può sapere con matematica certezza qual è la temperatura di ebollizione dell'acqua, per esempio, ma non si può sapere se esistono davvero folletti invisibili, impalpabili, nascosti nell'armadio. Si può sapere con precisione la distanza esatta tra la Terra e la Luna, ma non si può sapere con altrettanta sicurezza se esiste un al di là. Il metodo scientifico, introdotto ufficialmente per studiare la natura proprio da Galileo, è uno strumento preziosissimo che l'uomo ha inventato per capire il mondo che lo circonda. Certo, è uno strumento che ha dei limiti, ma che negli ultimi 300 anni ci ha permesso di conseguire progressi altrimenti impossibili. È grazie al metodo scientifico, per esempio, se la durata media della vita si è più che raddoppiata negli ultimi 100 anni, se possiamo avere acqua, luce, cibo fresco nelle nostre case in qualunque momento, se tante malattie sono state debellate, se è possibile vedere e parlare con persone che vivono dall'altra parte del mondo, se si possono percorrere migliaia di chilometri in poche ore con l'aeroplano, se l'uomo ha potuto lasciare il suo pianeta e iniziare a esplorare il cosmo, e così via. C'è però anche chi dice che è colpa della scienza se il mondo è sempre più inquinato e se esistono armi capaci di polverizzare la razza umana nel giro di pochi minuti. Per parlare di scienza e dei problemi a esse connessi, abbiamo oggi con noi Silvano Fuso, che oltre a essere docente di chimica si occupa di didattica e di epistemologia, cioè di filosofia della scienza. Silvano fa anche parte del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, ed è autore di numerosi libri. Benvenuto Silvano.
Buongiorno a voi.
Senti, allora, vogliamo chiarire che cosa è la scienza e che cosa soprattutto non è?
Ma guarda, la scienza è sostanzialmente un metodo per indagare la realtà che consente di superare le opinioni individuali. Tale metodo è basato sull'osservazione sperimentale dei fenomeni e sul ragionamento logico-matematico. Per citare Galileo, che tu ricordavi, la scienza si basa su sensate esperienze e necessarie dimostrazioni. Sicuramente però la scienza non è un insieme preconfezionato di risposte, la scienza quindi non ci dà risposte pronte e definitive, ma ci suggerisce soltanto come cercarle e soprattutto come migliorarle nel tempo.
Senti, eppure c'è ancora oggi chi dice, d'accordo, la scienza ci avrà risolto tanti problemi, però ce ne ha procurati anche tanti altri, in fondo dicono, si stava meglio quando si stava peggio, no? Tu che cosa ne pensi?
Ma vedi, la scienza di per sé è conoscenza e la conoscenza è sempre positiva, a mio parere. Dalla scienza poi deriva anche la tecnologia che ci consente di manipolare la realtà. Ora, la tecnologia ha permesso all'uomo di migliorare enormemente la propria qualità della vita. E è vero che ha creato indubbiamente anche qualche inconveniente, come d'altronde qualsiasi altra cosa. A questo mondo purtroppo non esiste nulla che non abbia anche qualche rovescio della medaglia. La maniera razionale per giudicare le cose però è fare un bilancio benefici-costi e da questo punto di vista io penso che il bilancio dell'impresa scientifica e tecnologica sia sicuramente positivo.
Forse possiamo anche dire che forse non è tanto la scienza essere buona o cattiva, ma l'uso che eventualmente
certamente,
ne fanno.
Certamente, la tecnologia è proprio l'utilizzo delle conoscenze che la scienza mette a disposizione.
Quando si parla con qualche sostenitore di discipline come l'astrologia o la pranoterapia, ci si sente dire che se la scienza non riconosce queste pratiche, allora vuol dire che è dogmatica e chiusa.
Ma vedi, la scienza non riconosce queste pratiche semplicemente perché sono incapaci di dimostrare ciò che esse affermano. La scienza non ha quindi nei loro confronti un rifiuto preconcetto, prova ne è che le ha studiate proprio con la speranza di trovare qualche nuovo fenomeno. Purtroppo però non è mai emerso alcun elemento convincente, quindi non definirei affatto dogmatico e chiuso tale atteggiamento, è semplicemente un atteggiamento razionale.
Come come si fa a distinguere tra quella che appunto è qualcosa di scientifico, di dimostrato, e invece quelle che sono definite pseudoscienze, cioè discipline appunto che fingono di essere scientifiche ma che non lo sono affatto? C'è un criterio o una serie di criteri che si potrebbero seguire?
Guarda, non è facile rispondere in poche battute. Diciamo che le affermazioni scientifiche devono poter essere condivise da chiunque. Quelle pseudoscientifiche invece sono sostenute solamente da alcune persone che affermano l'esistenza di evidenze che nessun altro però riesce ad ottenere.
Certo.
Molto spesso i sostenitori di affermazioni pseudoscientifiche cercano addirittura di evitare ogni controllo, ogni verifica. Quindi le affermazioni pseudoscientifiche non sono basate sulla razionalità, ma in definitiva su un atto di fede.
È per questo quindi che la replicabilità, che è una delle caratteristiche fondamentali della scienza, è così importante.
Sì, è importante, però direi che più della replicabilità è importante il fatto che certe affermazioni possano essere condivise da chiunque. Potremmo chiamare questo requisito accordo intersoggettivo. È verissimo che la replicabilità, quando è possibile, sicuramente consente di raggiungere questo accordo intersoggettivo. Tuttavia non sempre indispensabile. Vi sono degli eventi ripetibili che ciò nonostante sono accettati dalla comunità scientifica. Per esempio, se noi pensiamo all'estinzione dei dinosauri oppure alla caduta di qualche meteorite nel passato, è chiaro che questi eventi non sono ripetibili, ma c'è un generale accordo sulla loro reale esistenza. Quindi quello che conta è appunto l'accordo intersoggettivo.
Senti, tu hai appena pubblicato un nuovo libro per le edizioni Dedalo che si intitola Pinocchio e la scienza, come difendersi da false credenze e bufale scientifiche. Ci vuoi raccontare di cosa si tratta?
Sì, volentieri. Ma guarda, brevemente si tratta di un testo divulgativo che analizza molte false credenze scientifiche che sono purtroppo diffuse nella nostra società. Queste credenze spaziano dal paranormale alla medicina, dai problemi energetici a quelli ambientali, dai miti New Age alle superstizioni, dall'ingegneria genetica alle discipline occulte. È essenzialmente un libro che si rivolge a coloro che preferiscono capire piuttosto che credere e vuole rappresentare così una sorta di manuale antibufala.
Se dovessi dare un consiglio, diciamo, agli ascoltatori su come fare, oltre a leggere naturalmente il libro, per difendersi da quando si sentono notizie di questo tipo, che potrebbero essere bufale, ma non è così facile capirlo al primo ascolto, che cosa diresti?
Ma il consiglio che posso dare è il seguente, cioè non dare mai nulla per scontato e sottoporre tutto al vaglio della razionalità e del senso critico. Sugli argomenti tecnico-scientifici purtroppo non bisogna fidarsi molto di ciò che dicono i media e tantomeno di quello che dicono i politici. Bisogna invece dare ascolto agli esperti del settore. Inoltre può essere anche utile sentire il parere del CICAP, perché
senti,
no?
Perché no, giustamente. Senti, a proposito di Pinocchio, di scienza, a volte capita anche che sia proprio qualche scienziato con tutti i crismi, diciamo, quindi non uno pseudoscienziato, a spararla un po' grossa, diciamo così, cioè a mentire sui suoi risultati, a prendere in giro tutti quanti. Ecco, in questi casi come fa la scienza a difendersi?
Ma indubbiamente è vero che anche la mente del più illustro scienziato non è immune da errori oppure da debolezze tipicamente umane, e vi sono esempi celebri nella storia della scienza. Ma la scienza si difende essenzialmente attraverso la ricerca dell'accordo intersoggettivo di cui parlavo prima. L'opinione del singolo ricercatore vale ben poco in campo scientifico, quello che conta è il parere dell'intera comunità scientifica. Nella scienza non vale alcun principio d'autorità, cioè una scemenza rimane una scemenza anche se viene pronunciata dal più illustre premio Nobel.
Certamente. Bene, grazie Silvano per essere stato con noi oggi.
Grazie a te Massimo e grazie agli ascoltatori.
Per questa puntata è tutto, alla prossima.